Prima pagina. Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Massimiliano Panarari, collaboratore del quotidiano La Stampa. Per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333. Per inviare sms 335 56 34 296.
Buongiorno, benvenuti e benvenute a questo appuntamento domenicale con Prima Pagina su Radio 3. Vi ricordo, prima di iniziare la trasmissione, che gli sms che invierete verranno pubblicati sul sito di Radio 3 www.radio3.rai.it. Cominciamo la nostra rassegna stampa partendo dalla prima pagina del Corriere della Sera, che apre con «Assurdo far pagare l'ICI alle nostre scuole, i vescovi contro la sentenza della Cassazione». Valentina Santarpia, il dossier paritario statali, il costo degli studenti. Melania Di Giacomo, il confronto, le ragioni dei laici e dei cattolici. E anche Giannelli, nella sua vignetta sulla prima pagina del quotidiano milanese, si occupa del tema dell'ICI alle scuole paritarie. L'editoriale principale è dedicato al tema delle tasse, tema di cui ci siamo molto occupati nel corso di queste giornate, dopo le dichiarazioni sulla rivoluzione copernicana in materia fiscale, così l'ha definita il premier Matteo Renzi. Alberto Alesina e Francesco Giavazzi, due notissimi economisti, pensiamoci bene, la via giusta per tagliare le tasse. Sempre sulla prima pagina del Corriere della Sera, lavoro e turismo, Renzi, fa male vedere Pompei e all'Italia così, difendiamo i sindacati da se stessi. La battaglia sugli scioperi, la crisi di Roma, Marino è sempre più solo, perde un altro assessore. Un'altra delle notizie che ritornano su molte pagine dei quotidiani italiani, la fuoriuscita dalla giunta di Ignazio Marino di un altro assessore, di un assessore rilevante. L'assessore scozzese, Silvia Scozzese. Sulla prima pagina del Corriere della Sera un'intervista con Graziano Del Rio, il ministro delle infrastrutture, i beni culturali siano considerati servizi essenziali, di Lorenzo Salvia. Una notizia che avrebbe dell'incredibile e che nuovamente si inserisce all'interno dei ragionamenti sulla caduta di senso civico, sul disorientamento dal punto di vista anche valoriale, sulla follia in questo caso assassina e quasi suicidiaria, ovvero lo scontro avvenuto a Napoli, quel folle contromano che ha ucciso Livia, di Paolo Baldini e Fulvio Buffi, una auto che guidava contromano sulla tangenziale di Napoli, così per provare l'ebbrezza di una stupidaggine che è costata la vita a diverse persone. Sempre sulla prima pagina del Corriere della Sera, Franco Venturini sulla politica estera, nel suo editoriale «Da nord a sud ci scopriamo esposti su due fronti». Intercettazioni, Cantone, fatti gravi risolti così, di Fabrizio Caccia, e una notizia che, anche se in qualche modo si ricollega a tanti nostri ragionamenti sui cambiamenti dell'editoria tra carta e online e digitale, sulle trasformazioni di questo settore così fondamentale per l'opinione pubblica. Economist, Exor tratta per salire, di Massimo Sideri. Come di consueto, e come tutte le domeniche, Aldo Grasso, nel suo Padiglione Italia, sulla prima pagina del Corsera, che in questo caso si occupa di Verdini di rabbia quando finisce un amore. Sulla prima pagina della Stampa troviamo la vicenda, il drammatico, il nero weekend italiano di questi giorni. All'Italia e Pompei, l'accusa di Renzi, il premier, stanno facendo male al paese. La UIL ha ragione, così ci allontaniamo dall'opinione pubblica. Scandalose certe scelte del sindacato. Roma, un altro assessore lascia Marino. Vladimiro Zagrebelsky nel suo editoriale sulle intercettazioni e le registrazioni. La legge anti-registrazioni, non si può silenziare l'interesse generale. Di Vladimiro Zagrebelsky, appunto. Gigi Garanzini sui sorteggi mondiali. Calcio, l'Italia alla ricerca della nobiltà perduta. Dossier pensioni, sulla Stampa di oggi, da agosto arrivano i rimborsi, ecco chi li avrà, di Carlo Gravina. In prima pagina il richiamo con apparato iconografico, con fotografie, al supplemento che il giornale, che il quotidiano torinese dedica alla ricorrenza dei 70 anni dall'esplosione della bomba atomica Hiroshima, l'atomica che cambiò il mondo. Tra gli articoli, Bill Emmott, l'ex direttore dell'Economist, sotto quella bomba si sgretolarono tutte le certezze del Giappone, e Umberto Gentiloni, Truman fece finire la guerra e aprì l'era dell'incubo nucleare. L'editoriale di quest'oggi, principale della Stampa, è di Roberto Toscano ed è dedicato al viaggio del presidente statunitense nel continente nero. Le ragioni di un viaggio in Africa, l'Obama più vero. Il presidente USA in Kenya e subito sfida sui diritti gay, rispettateli, non è in agenda, rispondono le autorità kenyote, di Paolo Mastrolilli. E come di consueto, in questo caso, nuovamente, il domenicale, l'articolo domenicale, l'editoriale domenicale di Giacomo Poretti, di Aldo Giovanni Giacomo. La prossima vacanza nella terra gemella. Ho prenotato i biglietti, ma ci sarà il pesto e se parlano milanese potrei fare il ministro della cultura. Così Giacomo Poretti, per rendere la domenica più lieve e più divertente. Sulla prima pagina di Repubblica troviamo un'intervista molto interessante di Roberto Petrini, di cui vi leggeremo alcuni stralci, a Joram Gutgeld, il deputato messo a capo dal Presidente del Consiglio della Commissione sulla revisione della spesa. Tagli sulla sanità, così risparmiamo 10 miliardi. Intervista di Roberto Petrini a Joram Gutgeld, capo della Spending Review. Un tetto alle analisi, puniremo gli ospedali in rosso. E Renzi, uno scandalo, gli scioperi dei voli e a Pompei. Nuovamente, come di consueto, l'editoriale domenicale di Eugenio Scalfari, su Repubblica, l'autunno del Premier tra sogni fiscali e papà Blair. Anche Repubblica ricorda i 7 decenni passati dall'esplosione dell'atomica sganciata dall'Enola Gay il 6 agosto del 1945, con alcune pagine interne e in prima Francesco Merlo, Hiroshima 1945-2015, la città che visse due volte. Melania Mazzucco su Roma, scene di ordinario degrado, se questo è il volto della capitale, con una foto molto emblematica di rifiuti a pochissima distanza dal Colosseo. Un altro assessore lascia la giunta Marino. Enrico Franceschini e Alberto Manghel raccontano di quanti scrittori stavano nei servizi segreti. Anche Forsyth, Frederick Forsyth, fu una spia dell'MI6, arruolato mentre faceva il giornalista. Sempre sulla prima pagina di Repubblica, ICI sulle scuole, i vescovi in trincea, il governo, ma le paritarie non pagano. Per la politica estera, Ansaldo e Rampini, sui raid di Ankara, anche sui curdi raid aerei, il PKK, tregua finita, non solo l'IS o l'ISIS, nel mirino di Erdogan. Ora Schäuble propone una tassa per l'Europa, per l'economia, Occorsio e Tarquini e naturalmente la questione, la vicenda, il dibattito sulle intercettazioni, l'Associazione Nazionale Magistrati protesta, indagini di mafia in pericolo, di Buzzanca e Milella. Sempre all'interno di Repubblica troviamo all'interno di R2 e ve lo segnalo un viaggio di Riccardo Stagliano all'interno di Instagram, una delle aziende, delle imprese della New Economy che sta maggiormente cambiando le nostre abitudini. Riccardo Stagliano sulla domenica di Repubblica, viaggio a Menlo Park tra i segreti dell'azienda che ci ha fatto diventare tutti fotografi e presto anche pubblicitari, si domanda Stagliano. Cominciamo con alcuni stralci, vi dicevo, dell'intervista che Roberto Petrini ha fatto a Joram Gutgeld, che contiene una serie di notizie, piuttosto interessanti, che ci riguardano molto da vicino. Joram Gutgeld, il commissario alla Spending Review, apre un nuovo fronte per rastrellare 10 miliardi. Sanzioni per le strutture con i bilanci non a posto. Un piano per la sanità, bassi ospedali in rosso, stretta sugli acquisti e un limite alle analisi, di Roberto Petrini. L'obiettivo resta 10 miliardi, ma nel menu della Spending Review entra a pieno titolo la sanità. Ci sono ospedali che hanno squilibri nella gestione economica di decine di milioni, dovremo intervenire. Joram Gutgeld, commissario alla revisione della spesa e parlamentare del PD, spiega a Repubblica i contenuti delle misure che il governo prenderà nella prossima legge di stabilità, provvedimento cruciale dopo l'annuncio di Renzi sulla riduzione delle tasse. Non faremo scelte da ragionieri, ma ci preoccupa migliorare l'operatività e i servizi dello Stato, assicura. 10 miliardi sono una bella cifra. Ce la farete? Sì, anche perché non partiamo da zero. Partiamo sia dal lavoro fatto da Cottarelli, sia da iniziative in corso. Quali, ad esempio? Per esempio il patto della salute. L'anno scorso il ministro Lorenzin ha firmato un patto con le regioni che prevede uno sforzo di efficientamento del sistema che produrrà risorse destinate ad essere reinvestite nella sanità, oltre ad essere utilizzate per raggiungere gli obiettivi di finanza pubblica. E le misure? Mi lasci dire che noi abbiamo complessivamente un ottimo sistema sanitario, ma esistono spazi di miglioramento. Abbiamo ospedali gestiti bene e altri meno bene, con squilibri nella gestione economica di decine di milioni. Noi crediamo che sia giusto prevedere che questi ospedali facciano uno sforzo per equilibrare la gestione economica nell'arco di un determinato numero di anni. Come riuscirete a convincere gli ospedali e le ASL a intervenire? Intanto, criteri, modalità e tempistiche dovranno essere concordati con la conferenza Stato-Regioni. Renderemo prima di tutto trasparenti e pubblici questi dati e prevederemo un meccanismo di aggiustamento degli squilibri. Per chi ne ha bisogno, metteremo a disposizione le risorse e le competenze necessarie per arrivarci. Se l'ospedale non ce la fa o non collabora, sono previste sanzioni? I meccanismi dovranno essere concordati con la conferenza Stato-Regioni. Sarà un processo progressivo. È il solito problema degli ospedali del sud inefficienti? No, guardi, ci sono ospedali efficienti al sud e al nord e ospedali inefficienti al sud come al nord. Solo gli ospedali sono sotto la vostra lente? No, abbiamo rilevato differenze importanti tra regioni e all'interno di singole regioni nelle prescrizioni di esami clinici. Uno dei motivi è la cosiddetta medicina difensiva, esami prescritti per non incorrere nel rischio di cause legali dei pazienti. È un fenomeno che già si è verificato negli Stati Uniti, portando un notevole aumento dei costi, oltre che riluttanza dei medici a operare in situazioni rischiose e complicate. Su questo fronte c'è già un lavoro del Ministero per risolvere questo problema che vorremmo accelerare. Quindi come avete intenzione di intervenire sulla diagnostica? Ragioneremo insieme alla conferenza Stato-Regioni su obiettivi specifici utilizzando soglie di riferimento. Questo meccanismo è già previsto dall'intesa con le regioni di quest'anno. Si tratta di proseguire su questa strada. Il pacchetto sanità si chiude qui o c'è da aspettarsi dell'altro? C'è la questione degli acquisti. È una vecchia storia la siringa che costa di più nella ASL del sud che in quella del nord. È una vecchia storia, ma ora la risolviamo. Le stazioni appaltanti da giovedì scorso sono una trentina, una per regione più quelle delle città metropolitane. Da settembre lavoreremo sul calendario delle gare nazionali e regionali a partire dal gennaio 2016. Per arrivare a 10 miliardi mancano altri addendi. Quali sono gli altri pilastri della spending review? L'idea, voglio rassicurare tutti, è quella di dare servizi di maggiore qualità e non di fare macelleria sociale. Come già previsto dalla delega Madia sulla pubblica amministrazione, stiamo lavorando per esempio sulle forze di polizia. Ci vuole maggiore coordinamento tra i principali corpi generalisti, carabinieri, polizia e guardia di finanza. L'obiettivo è quello di evitare sovrapposizioni. Per esempio la sorveglianza sui mar sarà coordinata dalla Guardia di Finanza, che è il corpo più adatto e maggiormente presente. Il coordinamento libererà più risorse per consentire un maggiore presidio sul territorio, ovvero maggiore sicurezza. Queste e altre notizie nell'intervista di Roberto Petrini a Joram Gudgel, responsabile della commissione sulla Spending Review, che trovate su Repubblica di quest'oggi. Il manifesto apre a tutta pagina con uno dei titoli a effetto, dei titoli pirotecnici, che l'ha sempre caratterizzato, sullo scoppolone. La sentenza è pericolosa e limita la libertà dell'insegnamento cattolico. Stiamo naturalmente parlando delle scuole paritarie. I vescovi attaccano i giudici dopo la clamorosa decisione della Cassazione che impone il pagamento dell'ex ICI alle scuole paritarie. Il verdetto riguarda due istituti di Livorno equiparati a esercizi commerciali, ma il Vaticano teme l'emulazione di altri comuni italiani. Il valore degli sgravi fiscali è di 2 miliardi, un'altra grana per Renzi, bocciato da Bruxelles sulle tasse. Il manifesto si occupa del tema delle scuole paritarie con l'editoriale anche di Alba Sasso, una sentenza che rende giustizia. E anche l'editoriale di Alessandro Campi sul Messaggero e sul Mattino è appunto dedicato al tema delle scuole paritarie. La Chiesa di Francesco rinunci ai privilegi. Alessandro Campi sui giornali del gruppo Caltagirone. Libero apre invece a tutta pagina con l'America che licenzia Marino, quel che Renzi non riesce a fare. Il New York Times, sommerso dalle proteste dei suoi lettori per il degrado di Roma, che ormai è un caso internazionale. Il sindaco rappresenta un danno enorme per l'Italia, va cacciato subito, ma per i fedelissimi dell'Allegro Chirurgo, dietro i disservizi nei trasporti c'è un complotto. Con l'editoriale di Maurizio Belpietro e, come di consueto, su Libero, il bestiario di Giampaolo Pansa, il ghigno di Verdini e la bara della casta. Sempre sulla prima pagina di Libero, una notizia che ritorna in alcuni altri giornali e che segna un po' il passaggio e il mutamento dello spirito dei tempi. Moda domicilio, boutique delle madri, sogno erotico dei figli, addio Postal Market. La chiusura di Postal Market, in questo caso raccontata da Giordano Tedoldi, uccisa e sotterrata dall'e-commerce e dalle vendite sul web. Ritorniamo alla Stampa per leggere l'editoriale di politica estera di Roberto Toscano, che si occupa del viaggio di Obama, un viaggio in Africa, un viaggio in qualche modo alla riscoperta delle radici, come si è scritto, ma anche un modo di segnalare in questo finale di partita della presidenza Obama quelli che erano i caratteri progressisti della sua ascesa, dell'inizio del mandato. Un editoriale molto interessante perché attraverso il viaggio africano ci racconta appunto il segno e i segni di una presidenza. Roberto Toscano sulla prima pagina della Stampa. Le ragioni di un viaggio in Africa, l'Obama più vero. Il Kenya ha festeggiato l'arrivo del presidente Obama con tutto il gioioso orgoglio di chi vede uno dei propri figli raggiungere il massimo vertice del potere mondiale. Una forzatura, se vogliamo, dato che Barack Obama è solo biologicamente e solo a metà figlio dell'Africa, ed è invece profondamente americano, fra l'altro essendo stato cresciuto da una madre e da due nonni bianchi. È però una forzatura su cui non dovremmo ironizzare, se teniamo presente l'umiliazione della miseria e dell'emarginazione che costituiscono per i popoli del continente un'antica e dolorosa realtà. E Obama perché va in Africa e perché ci va ora? In un certo senso questa visita sembra essere un altro segnale del fatto che Obama il centrista, Obama il prudente, Obama che voleva essere il presidente di tutti, bianchi, neri, conservatori, progressisti, sta vivendo quest'ultima fase del suo doppio mandato presidenziale come un'occasione per liberarsi da quelle remore che hanno deluso chi sperava in una sua presidenza di più alto, anche se inevitabilmente più controverso, profilo. Obama va in Africa ora perché pensa di poter finalmente smettere di preoccuparsi di apparire troppo nero. La stessa ragione gli ha dato la spinta per pronunciare il forte discorso di Charleston, quando, nel commemorare il pastore nero e i fedeli trucidati da un razzista bianco, ha parlato con i contenuti e con i toni di un afroamericano. Poi ha persino cantato Amazing Grace, uno degli inni che più esprimono la fede e la speranza di riscatto dei neri americani. In un certo senso, Obama sta ora confermando che il progressismo, che tanti entusiasmi aveva suscitato nel momento della sua prima campagna presidenziale, non era falso, ma soltanto inibito da una miscela di autentica indole centrista e di quella dose di opportunismo di cui pochi politici, a parte quelli che hanno la vocazione della nobile sconfitta, possono fare a meno. È vero, nella politica estera, come dimostra il coraggio rivelato con l'avvio della normalizzazione con Cuba e il raggiungimento dell'accordo nucleare con l'Iran. Cuba e l'Iran, le due principali bestie nere del conservatorismo americano e, fino ad oggi, temi su cui anche i progressisti americani esitavano a pronunciarsi. Ma questo coming out progressista di Obama è evidente anche in politica interna, dove non si dovrebbe sottovalutare il coraggio dimostrato negli ultimi giorni con la sua visita a un carcere, la prima mai effettuata da un presidente americano, e soprattutto con il discorso durissimo e tutt'altro che centrista contro l'anomalia di un tasso di carcerazione fra i più alti, se non il più alto, del mondo, contro le lunghissime pene di reclusione per reati non violenti e contro la barbarie della prassi sistematica dell'isolamento carcerario. Sarebbe però un errore limitare il senso del viaggio di Obama in Africa, inquadrandolo in questo sprint finale di un presidente che prima di lasciare l'incarico vuole riaffermare la propria più autentica identità politica. Un'identità troppo lungo sacrificata sull'altare di un realismo che troppo spesso, soprattutto in presenza di un'opposizione ideologicamente estremista, non aveva finora prodotto grandi risultati, fatta eccezione per la riforma sanitaria. Con il suo viaggio in Africa, Obama sta dimostrando di essere consapevole dell'importanza oggettiva di un continente finora troppo marginale nel contesto della politica estera dell'America, e non solo dell'America. Ormai sono tanti e macroscopici i dati reali che fanno comprendere come il prezzo di ignorare la realtà africana sia arrivato a livelli estremamente preoccupanti. Per il terrorismo, certo, dato che ormai il radicalismo jihadista, sia di Al-Qaeda sia dello Stato Islamico, è arrivato ad ispirare, in modo crescente anche stabilendo contatti operativi, guerrigli e terroristi non solo nordafricani ma anche dell'Africa subsahariana, dalla Nigeria di Boko Haram alla Somalia degli Shabab. A riguardo è significativo che il viaggio di Obama in Africa tocchi anche l'Etiopia, paese che solleva più di un dubbio in materia di democrazia e Stato di diritto, ma che schiera le proprie forze armate a contenimento del radicalismo islamista somalo, lo stesso che ha insanguinato il Kenya con operazioni terroriste transfrontaliere. Ma non si tratta solo di terrorismo. La fragilità politica dei paesi del continente africano si combina con uno straordinario potenziale economico. Si tratta di un potenziale che non è sfuggito alla Cina, sempre più presente in Africa con investimenti e con propria manodopera alla ricerca di materie prime sia agricole sia minerarie e con una capillare attività nel campo della costruzione di infrastrutture. I cinesi si sono resi conto che l'Africa non si può ridurre a un cuore di tenebra da evitare per quanto possibile o da isolare come fonte di minacce da Boko Haram all'Ebola, ma che il continente costituisce invece una straordinaria fonte di opportunità economiche. La sfida con la Cina si giocherà in modo crescente in Africa. Dietro il viaggio di Obama c'è anche questa consapevolezza. Come dicono gli americani, stay tuned, restate collegati. Non è escluso che nei prossimi mesi Barack Obama ci riservi altre sorprese. Sulla prima pagina del Fatto troviamo il tema della maximulta ENI, sulla quale il Fatto si era di cui il Fatto si era occupato ieri, un editoriale di Marco Travaglio, La compagnia della buona morte. Il fratello carabiniere di Graziella Campagna rilascia un'intervista, La verità fa male, con la legge Bavaglio non avrei scoperto i killer di mia sorella, la ragazza uccisa dalla mafia, ho risolto il caso grazie a registrazioni prese di nascosto, quell'emendamento è uno scandalo, naturalmente sulla vicenda intercettazioni. E poi a proposito dei compiti delle vacanze, un dossier, un Fatto speciale con un'intervista a Piero Dorfres, tra gli altri articoli, sui compiti delle vacanze, un tema che riguarda molto direttamente e molto da vicino le famiglie italiane. Pro e contro, studenti, prof e mamme che vengono interpellati, i compiti delle vacanze servono o vanno aboliti. E infine una amplissima intervista di due pagine di Malcolm Pagani a Roberto D'Agostino. D'Agostino, il gossip è segno di vera civiltà. E ieri avevamo dato conto di un'intervista per il ventennale di Chi, di Alfonso Signorini, sulla prima pagina del Giornale, diretto da Alessandro Sallusti, e ora troviamo su, diciamo, su uno dei giornali specularmente più lontani, un'intervista a Roberto D'Agostino, l'inventore di Dagospia. Roberto D'Agostino: l'Italia è un paese che sconta le proprie pene spiando, farsi i fatti degli altri il fondamento di ogni società civile, dice D'Agostino. Questo tipo di notizie suscita un po' di rimostranze, un po' di dibattito tra le ascoltatrici e gli ascoltatori, tra alcune ascoltatrici e alcuni ascoltatori di Prima Pagina, ma conferma quanto sia importante e quanto abbia acquisito una dimensione politica, a volte anche di killeraggio politico, per l'appunto il gossip. Siamo in una condizione di gossipcrazia in cui per l'appunto la trasformazione del politico in celebrity, come fosse un protagonista del mondo dello spettacolo, come fosse un attore o calcasse per l'appunto un palcoscenico, dà spazio a giornali, siti, riviste di pettegolezzi, come alcuni li definirebbero in maniera un po' liquidatoria e troppo semplicistica, che diventano degli autentici attori e dei player della politica. E ce lo racconta anche questa intervista molto ampia di D'Agostino, il cui sito Dagospia è un termometro di fatti e misfatti e anche delle interazioni tra vari attori della politica in questo nostro paese. Quindi D'Agostino, il gossip è segno di vera civiltà, sulla prima pagina del Fatto Quotidiano. Veniamo a una, potremmo chiamarla informazione di servizio, molto importante, che ci riguarda nuovamente tutti da vicino. Se ne sono occupati alcuni giornali, se n'era occupata La Stampa ieri, che mette un utile prospetto sul suo sito, che potete trovare, la traiamo dal Messaggero. Ovvero l'aumento molto significativo, l'aumento decisamente considerevole, che sta per abbattersi sulla telefonia mobile. Michele Di Branco sul Messaggero: telefonini, rischio aumento dell'8%, stangata dai principali operatori. Telefonare, inviare sms, navigare su internet con la stessa frequenza di prima ma pagando l'8% in più. Gli italiani in partenza per le vacanze scoprono che i tre principali operatori di telefonia mobile hanno deciso di regalarsi una 13esima anticipata in pieno agosto a spese dei loro clienti. Fra una settimana, infatti, Vodafone, TIM e Wind modificheranno i meccanismi relativi alle offerte ricaricabili. Infatti, fino ad oggi gli utenti che avevano sottoscritto i pacchetti dovevano ricaricare ogni mese una certa cifra, mentre dal 2 agosto la scadenza del canone sarà fissata a 28 giorni. In buona sostanza, per ricevere lo stesso servizio di prima, si verrà costretti a onorare una bolletta in più, vale dire 13 anziché 12. Le conseguenze sono piuttosto fastidiose: l'8% di aumento di costi. La sola compagnia telefonica che non ha modificato il metodo di conteggio è Tre Italia. E chissà che questa scelta, che sta agitando le associazioni dei consumatori e che sul versante politico è stata censurata dal Movimento 5 Stelle, non paghi dal punto di vista della crescita della clientela. Vodafone e Wind hanno deciso di non fare alcun cambiamento nei confronti di chi aveva aderito ad un'offerta mensile, mentre TIM ha operato una scelta diversa, rendendo retroattiva la nuova formulazione costruita sulle 4 settimane. E poi vengono offerti anche dal Messaggero una serie di prospetti e di costi su quanto ci penalizzerà e su quanto saremo costretti a pagare di più a causa di questa nuova modalità di conteggio, appunto l'8%. La prima pagina di Avvenire è naturalmente centrata sul tema della decisione della Cassazione sull'avvertenza di Livorno riguardante le scuole paritarie. Libertà di educare, ora più minacciata. Galantino, Nunzio Galantino, il segretario generale della CEI, ICI alle paritarie, sentenza ideologica. Con una risposta del direttore Marco Tarquini, che è un editoriale per l'appunto a pagina 2. L'editoriale di prima pagina di Avvenire invece è dedicato al tema dei migranti, noi e quelli delle quote, chiamiamoli per nome, di Araldo Affinati. È un articolo di Luigino Bruni sul linguaggio delle imprese, il linguaggio del business e la sua trasformazione del linguaggio comune. Luigino Bruni, economista cattolico, teorico dell'economia civile, sulla prima pagina di Avvenire: ricominciamo la foresta, non solo business, rigenerazioni. Un articolo interessante di cui, se riusciremo, cercheremo di leggere almeno alcuni stralci, se il tempo ce lo permetterà. Sulla prima pagina del Sole 24 Ore, il quotidiano politico, economico, finanziario di Confindustria, gli editoriali sono quelli dell'economista Alberto Quadrio Curzio: l'agenda dei grandi apre al piano di Juncker, il G20 e le infrastrutture. E Donato Masciandaro sulla BCE e il dopo Grecia, Draghi e il sogno infranto dei no euro. Mentre il teologo Bruno Forte compie una riflessione a metà tra l'etica, la filosofia, la teologia e anche la filosofia della vita quotidiana sul senso del tempo delle vacanze. Tempo di vacanze, un altro senso è possibile. Armando Torno sulla prima pagina del Sole 24 Ore, sul patrimonio culturale italiano a rischio, altro tema che c'è molto caro, è straordinariamente caro a Radio 3 e alle ascoltatrici e agli ascoltatori, appunto il patrimonio culturale minacciato. L'Italia ha un tesoro da proteggere, di Armando Torno. E vorrei leggere l'analisi commento che Donatella Stasio su Sole 24 Ore dedica alla vicenda delle intercettazioni. L'interesse pubblico della notizia, di Donatella Stasio. Non si legifera sull'onda dell'emozione. Dovrebbe essere una buona regola della buona politica, spesso però dimenticata. Di riforma delle intercettazioni si parla ormai da oltre 20 anni e, tuttavia, l'approccio politico continua a essere più emotivo che ponderato e razionale, meno che mai condiviso e spesso pasticciato. Troppi nervi scoperti per una materia che è carne viva della democrazia. Anche stavolta le premesse non depongono per una riforma a mente fredda e l'emendamento dell'NCD, approvato in Commissione Giustizia all'ultimo momento, ne è una spia. Non fosse altro perché governo e maggioranza che lo hanno votato già ne ammettono l'ambiguità e preannunciano giustamente in aula. Tanto basterebbe a suggerire un supplemento di riflessione. Gli interessi in gioco, libertà di informazione, riservatezza, accertamento giudiziario delle responsabilità sono troppo importanti per consentire a un legislatore forse anche confuso da Caronte di licenziare un testo con l'ambizione di bilanciare quegli interessi costituzionali senza sacrificarli. L'obiettivo dichiarato è limitare i danni derivanti dalla pubblicazione di intercettazioni non rilevanti penalmente, soprattutto se riguardano persone estranee alle indagini. Ma per raggiungerlo c'è il rischio che il diritto di cronaca paghi un prezzo troppo alto al netto delle responsabilità dei media, che va detto subito non sono senza peccato. Non finché sarà il mercato a stabilire quali e quante intercettazioni pubblicare, per ragioni di concorrenza, invece della rilevanza pubblica che esse rivestono. È un'autocritica che la stampa deve fare senza alibi. Troppo spesso si è privilegiata la quantità di intercettazioni da pubblicare piuttosto che la qualità, con danni gravi alle persone e alla corretta informazione. Detto questo, però, il discrimine per i media non è la rilevanza penale. Non è questo il perimetro del diritto dovere di informare, ma quello della rilevanza pubblica dell'intercettazione, che quindi va pubblicata anche se il magistrato la considera solo di contesto. In sostanza, giocando un po' con le parole, non tutto ciò che non è pubblico in un processo non è pubblicabile se riveste un interesse pubblico. Giornalisti e magistrati fanno mestieri diversi e dunque danno valutazioni diverse. È impensabile che il legislatore possa sindacare o sostituirsi alla discrezionalità insita nelle loro valutazioni, rispettivamente sulla rilevanza penale e pubblica di un'intercettazione. Ma ciò impone entrambi rigore e professionalità. Peraltro, sarebbe anche sbagliato ampliare per legge l'area del segreto, per di più con la minaccia di sanzioni detentive in caso di violazione. Ci riporterebbe a un processo inquisitorio e a una forma di censura altro che bavaglio, incostituzionale e illiberale. Eppure, il vizio di ricorrere al carcere è sempre in agguato, come dimostra l'emendamento del nuovo centrodestra sulle intercettazioni private, peraltro in un provvedimento che, oltre alla delega su intercettazioni e processo penale, contiene anche quella per riformare l'ordinamento penitenziario all'insegna della decarcerizzazione. Una schizofrenia bella e buona, che getta un'ombra sulla credibilità di questa politica e che fa il paio con l'aumento delle pene per furti, scippi e rapine, inserito sempre nello stesso provvedimento, cavalcando appunto l'emozione. Tutto ciò mentre sono in corso gli stati generali dell'esecuzione penale, che, tra l'altro, dovrebbero sensibilizzare l'opinione pubblica sull'inutilità del carcere per certi reati. Sì, sulle intercettazioni. E non solo, forse occorre proprio una pausa di riflessione per riordinare le idee. Così Donatella Stasio sulle intercettazioni sul Sole 24 Ore. E veniamo a un'altra notizia che vi accennavo poc'anzi, ovvero i movimenti, i grandi movimenti, le grandi manovre all'interno dell'editoria. Notizia che riprendiamo in questo caso dal Messaggero e che riguarda l'Economist, uno dei più prestigiosi prodotti di carta stampata del pianeta. Di carta stampata è presente naturalmente e ampiamente anche sul web, ma conosciuto innanzitutto appunto come settimanale cartaceo, quello che viene definito solitamente il settimanale Il Vangelo della Business Community. Grandi manovre nell'editoria. Gli agnelli puntano all'Economist. Umberto Mancini sul Messaggero. Exor vuole crescere nell'editoria internazionale. In queste ore la holding degli Agnelli sta trattando direttamente con il colosso Pearson, che vi ricordo era quello che ha ceduto il Financial Times ai giapponesi di Nikkei, notizia che avevamo letto nei giorni scorsi. E la holding degli Agnelli lo sta facendo per aumentare la propria quota nell'Economist, il più autorevole e prestigioso settimanale economico mondiale. Dopo le voci sempre smentite degli ultimi giorni, la conferma è arrivata ieri con una nota ufficiale del gruppo torinese. La finanziaria, oggi proprietaria del 5% della testata economica britannica, ha ufficialmente avviato le trattative per rilevare una parte del pacchetto del 50% dell'Economist che il magnate ha deciso di mettere in vendita dopo aver ceduto la proprietà del Financial Times. L'obiettivo è chiudere il negoziato in un paio di settimane, forse anche meno. Di certo la trattativa è ben avviata, visto che John Elkann, numero uno di Exor, è già nel board della rivista. In ogni caso, la quota che otterrà Exor dovrebbe essere di minoranza, anche per evitare che, dopo l'uscita di scena di Pearson, il settimanale possa avere un socio di controllo egemone. Da Torino spiegano che si vuole restare sotto il 50% anche per garantire la massima indipendenza della testata. Massimo riserbo, invece, sulle cifre messe in campo e oggetto della trattativa. Sta di fatto che al termine dell'operazione la finanziaria guidata da John Elkann, ieri a Monte Carlo alle nozze Borromeo Casiraghi, avrà una partecipazione significativa in grado di influenzare le scelte strategiche e un profilo internazionale nel mondo dell'editoria di assoluto prestigio. Exor ha infatti deciso di puntare su questo settore privilegiando gli asset di qualità. Del resto, proprio un recentissimo report di Goldman Sachs invita a considerare con la massima attenzione gli investimenti nel comparto, che viene considerato dagli analisti finanziari in forte crescita. Nei giorni scorsi, come noto, Pearson ha ceduto il quotidiano color salmone al gruppo nipponico Nikkei, dopo una ridda di voci che vedevano in gara i tedeschi di Axel Springer, che, lo ricordiamo, sono i proprietari della Bild e della maggior parte delle televisioni della Germania, ma anche Bloomberg e Thomson Reuters. Conclusa la vendita, che rientra nel piano industriale di Pearson, che vuole concentrarsi sull'editoria scolastica e scientifica di cui è leader, ora non restava che sciogliere il nodo Economist, di cui Pearson controlla il 50% proprio attraverso il Financial Times. Nonostante le offerte, quel pacchetto non è però rientrato nell'affare miliardario con il Nikkei. Ma quanto vale l'Economist? La quota messa in vendita, secondo gli analisti londinesi, potrebbe valere oltre 300 milioni di sterline, circa 420 milioni di euro. Per altri il valore sfonderebbe quota 500. C'è da dire però che l'Economist ha una redditività superiore al gruppo Financial Times, ceduto per 844 milioni di sterline, avendo registrato l'anno scorso oltre 60 milioni di utile operativo contro i 24 del quotidiano economico. Di fatto però l'operazione non è semplice perché Pearson non ha a disposizione l'intero capitale sociale. Anzi, il restante 50% del settimanale è nelle mani di alcune delle famiglie imprenditoriali più importanti d'Europa, oltre che degli stessi membri dell'Economist. Cadbury, Schroeder, Rothschild e gli italiani Agnelli sono i nomi noti della compagine azionaria. La famiglia torinese è in una posizione centrale insieme alle altre perché detiene azioni di tipo A, non solo. Viene considerato ovviamente molto affidabile e funzionale allo sviluppo imprenditoriale della testata. Secondo una fonte londinese è comunque necessario, anzi fondamentale, il consenso degli azionisti A, quelli con potere di veto, prima che Pearson possa procedere. Non è escluso che gli azionisti più importanti, quindi le famiglie, possano decidere di impedire l'ingresso di un nuovo socio forte, anche in questo caso si fa il nome di Bloomberg, per restare alla guida del settimanale. Quindi questi movimenti, questi cambiamenti all'interno dell'editoria ci segnalano una serie di passaggi e di trasformazioni molto rilevanti e significative nell'ambito di questo settore così strategico e così decisivo per l'opinione pubblica. La domenica è la giornata di uscita di alcuni, anzi dei principali supplementi culturali italiani. Oggi è uscita La Lettura nella nuova versione del Corriere della Sera, che si può acquistare anche separatamente. Esce Alias del Manifesto, che apre con Storie e amanti alla Murakami. In 7 nuovi racconti lo scrittore giapponese indaga con eleganza le relazioni amorose, focalizzandosi sulla perdita. Il libro Uomini senza donne, tradotto da Einaudi. Esce naturalmente Nome Nomen la domenica del Sole 24 Ore, che in prima pagina ha un articolo di Sergio Luzzatto, ricordi su Jack London, e un articolo di Edmondo Peloso sullo scrittore americano. Nel testo inedito di un socialista dimenticato, il folgorante e impietoso ritratto del celebre scrittore e della sinistra americana del primo Novecento, con il memorandum del direttore del Sole 24 Ore Roberto Napoletano sulla libraia di Voghera e l'opportunità della crisi. Ed è uscito Controcultura, il supplemento del Giornale, che apre con i rivoluzionari conservatori. Una scena inedita scritta da Giovannino Guareschi per il film Don Camillo e l'onorevole Peppone e una nuova biografia di Leo Longanesi, quale migliore occasione per fare il punto su due intellettuali rivoluzionari perché conservatori, due geni assolutamente eclettici, giornalisti, editori, scrittori, umoristi, sceneggiatori. Guareschi contribuirà in maniera determinante alla vittoria della Democrazia Cristiana nel 1948 e dallo stesso partito sarà bruciato in seguito al processo De Gasperi. Longanesi mostrerà uno speciale talento per stare sempre nel posto sbagliato: frondista sotto il Duce, fascista nel dopoguerra, borghese tra i rivoluzionari di Salotto, rivoluzionario tra i borghesi più bigotti. Come tutti i grandi conservatori, hanno lasciato innovazioni durature nel tempo. Così la copertina di Controcultura del Giornale, con un articolo di Egidio Bandini su Giovannino Guareschi, Don Camillo Bombarolo fa esplodere i comunisti, e di Luigi Mascheroni, responsabile della cultura del Giornale, su Leo Longanesi, un ironico gigante tra nani conformisti. Vi voglio leggere, avviandomi verso la conclusione della rassegna di questa mattina, Il Padiglione Italia di Aldo Grasso, dedicato a Denis Verdini e alla sua fuoriuscita da Forza Italia, prossimo ad abbracciare Matteo Renzi, anche se non si sa quanto il Premier e i suoi siano in realtà disponibili a trattarlo, oppure appunto ad avvalersi semplicemente dei suoi numeri non particolarmente significativi, dicono i conteggi degli esperti di fughe e trasformismo parlamentare. Aldo Grasso sul Corriere della Sera. Verdini di rabbia quando finisce un amore. Verdini di rabbia. Nonostante a Palazzo Grazioli Berlusconi schierasse la vecchia guardia, fedele con Falonieri e Gianni Letta, Denis Verdini ha detto addio a Forza Italia. L'ex coordinatore del partito può forse contare su una pattuglia di parlamentari per dar vita a un nuovo gruppo. Non l'hanno presa bene in un campo e nell'altro, tralasciando i battutisti del web. Giovanni Toti, il neoeletto governatore della Liguria, li ha ribattezzati quel drappello di transfughi eletti con Berlusconi, come se Verdini fosse un Razzi qualsiasi. Il Dem Roberto Speranza non lascia speranze. Per me è un errore gravissimo lavorare a una stampella di trasformisti della destra. Ironico Gianni Cuperlo. Verdini nel PD sarebbe come Varoufakis, vice della Merkel, prima che improbabile, altamente irrazionale. Rassegnato per Luigi Bersani, spero di essere su Scherzi a parte. Giuliano Ferrara invece si è lanciato in un'appassionata difesa. Il caso Verdini è semplice. Senza di lui non ci sarebbe il governo Renzi, staremmo ancora ad armeggiare con il cacciavite di Enrico Letta e Berlusconi sarebbe da tempo nelle mani di Salvini senza aver nemmeno provato a esercitare, con il famoso connubio del Nazareno, il suo lascito migliore. Fuoriusciti di testa. Solo la complessità delle cose merita fedeltà. In politica, quando si tradisce un'idea, è sempre troppo tardi. Ci ha già pensato lei a tradire noi. Così Aldo Grasso, nel suo Padiglione Italia, in cui satireggia e mette alla berlina gli animali, tra virgolette, ovvero le figure e le tipologie molto originali, molto bizzarre e spesso discutibili della nostra vita pubblica. Armando Torno, sulla prima pagina del Sole 24 Ore, racconta un aspetto particolare del compromesso e minacciato patrimonio culturale, sempre appunto soggetto a rischi e quindi bisognoso di protezione. Vi voglio leggere in conclusione alcune parti di questo commento editoriale. Hervé Barbaret, sino a qualche giorno fa amministratore generale del Louvre, sosteneva che ogni euro investito in cultura ne genera altri 10 sviluppando turismo, commercio e servizi. L'indotto economico di un teatro non è da meno, e così va detto di cattedrali e santuari, di siti archeologici. L'unico problema è che in Italia sovente ci si dimentica di tutto questo. Anzi, non manca chi crede che la cultura sia soltanto un costo da tosare quando mancano i soldi per far quadrare i bilanci dello Stato e che, soprattutto, ha un difetto: non si mangia. Eppure il nostro paese è seduto su un tesoro unico al mondo. Abbiamo oltre 46.000 beni architettonici, 4.588 musei e istituti similari, con 240 aree archeologiche e 501 monumenti o complessi monumentali, 12.700 biblioteche e ben 51 siti UNESCO, dei 1.031 riconosciuti. Possediamo più teatri lirici di ogni altro paese d'Europa e ci sono luoghi in Italia che in meno di un chilometro quadrato hanno visto più storie e causato più emozioni che intere regioni della Germania. Esempi? Basta ricordare la sola valle dei templi di Agrigento Pompei, nonostante recenti scioperi, o il teatro greco di Siracusa, sulle cui gradinate si sedette Platone. Il vero problema, ora che sono cominciate le grandi vacanze, è che questo immenso patrimonio, oltre che fatto conoscere ai flussi turistici di tutto il mondo, dovrebbe essere protetto con strumenti adeguati alle nuove tecnologie. Invece in Italia è possibile rubare senza problemi, come è avvenuto lo scorso anno a Modena, un quadro del Guercino nella chiesa di San Vincenzo a due passi dal tribunale. Non c'era un sistema sistema d'allarme e se fu installato perché non era attivo? Abbiamo rivolto queste domande a Carlo Rubi, vicepresidente operativo della fondazione omonima, che ha realizzato numerosi progetti di protezione in tutta Italia, dalla Sindone di Torino alle Biblioteche Vaticane Ambrosiana, dalle Torri di Bologna alla Basilica Palladiana di Vicenza, fino alla Lanterna di Genova. Oltre ai dati positivi, nel 2014 si è registrato un più 6,2% di visitatori nei musei rispetto al 2013, mentre il turismo culturale è in crescita. Le preoccupazioni di Rubi sono rivolte ai costi della non sicurezza, che è per l'appunto, come scoprirete leggendo l'articolo di Armando Tono su Sole 24 Ore, uno dei problemi strutturali e un po' sottovalutati tra i tanti del tema del patrimonio culturale. Finiamo così la nostra rassegna stampa di oggi. Arriva ora una breve pausa pubblicitaria e tra poco il filo diretto con voi ascoltatori e ascoltatrici. A tra pochissimo, grazie.